Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network. Sono Valentino De Luca e questo è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana, da lunedì al venerdì alle ore 9.40, leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Quest'oggi vorrei proporvi un approfondimento di quello che è successo la scorsa settimana con la creazione, col tentativo di creazione della Superlega. Sicuramente ne avrete sentito parlare, 12 club più blasonati d'Europa e anche insomma quelli più ricchi hanno tentato di portare un po' il concetto dell'NBA americano qui in Europa, escludere gli altri, insomma farsi una lega da soli, escludere gli altri, le competizioni della Champions, e creare una alternativa dove le migliori si sarebbero costantemente affrontate in un torneo a parte. Questo perché? Perché ovviamente gli sponsor. Avrebbero pagato molto di più per assistere solamente alle competizioni tra top player piuttosto che le normali competizioni UEFA, dove ci stanno anche squadre minori. E questa Lega dei Migliori, insomma, ha avuto però vita breve perché dalla sua dichiarazione di fondazione sono passate poche ore, insomma, e la reazione e da parte istituzionale della UEFA e da parte anche delle tifoserie ha fatto in modo di far retrocedere dalle proprie intenzioni, non uso questo verbo a caso, insomma di far tornare indietro dalle proprie intenzioni questi club blasonati, questi club fondatori. In realtà, diciamo, è una storia quella della Superlega che viene da lontano, è un tentativo che già da diversi anni stanno cercando di fare questi club che devono sostenere delle spese molto ingenti sia per comprare i giocatori sia per sostenere i propri ritmi di gioco e diciamo tutto quanto un po' il carrozzone che diventa sempre più costoso, tant'è vero che non è un caso che si senta dire ci vorrebbe lo sceicco, no? Quando arriva la proposta di compravendita di una società, anche per esempio qui a Roma ne abbiamo avuto recentemente esempi, spesso e volentieri si è sentita la battuta ci vorrebbe lo sceicco, come un po' è successo al Paris Saint-Germain, però i motivi per cui si necessiti dei soldi, dei petrodollari, insomma, per poter, quindi di quel livello di spesa per poter sostenere questo gioco, ecco, questo è alla base un po' del problema che ha portato alla necessità, almeno la convinzione di una necessità da parte di alcuni club, addirittura di boicottare ufficialmente i campionati e le competizioni internazionali per crearsi un girone tutto loro. A mio giudizio due interessanti articoli si trovano, che possono un po' spiegare che cosa è successo, si trovano su Jacobin Italia, www.jacobinitalia.it. Uno è la Superlega e l'avidità capitalista, che spiega un po' che cosa proprio è successo, quali sono i meccanismi che hanno portato questi club a questo tentativo di creare una superlega, una super competizione tra le migliori europee, che poi principalmente erano inglesi, tre spagnole e le italiane Milan, Inter e Juventus, poi insomma sarebbero state aperte anche ad altre tre possibili che magari in un secondo momento avessero voluto avvicinarsi a questa ed entrare a far parte di questa Superlega, e tra l'altro in questo spicca un po' rifiuto da parte delle squadre tedesche di poterci entrare. E a firma di Ben Joyce, che ci dice Jacobin Italia, è un operaio delle ferrovie, rappresentante di RMT sul posto di lavoro. E ovviamente è un articolo tradotto e insomma è molto interessante. Andiamone a leggere qualche brano. Nonostante un anno in cui è stato evidente quanto siano vitali i tifosi per lo spettacolo del calcio, ancora una volta sono loro quelli di cui ci si preoccupa meno. Se i piani andranno avanti, il futuro del calcio sarà plasmato dalla televisione e dalla pubblicità, un'industria dell'intrattenimento che i migliori club stimano fornirà loro 300 milioni di sterline l'anno, superando di gran lunga i rispettivi ricavi dei campionati nazionali e della Champions League. Anche la UEFA ha cercato di piegarsi ai grandi club con una riforma della Champions League. Dopo molti mesi di trattativa, le sue proposte per aumentare il numero di partite giocate e le squadre qualificate dovevano essere messe ai voti in questi giorni. Molti di coloro che ora hanno annunciato la Superlega europea si sono dimessi dalle strutture UEFA e facevano parte dei negoziati. La proposta di riforma è una concessione a questi padroni. Il numero di partite garantite nelle fasi passava da 6 a 10 e le partite complessive giocate da 125 a 225, quindi immaginate 100 partite in più. Più calcio europeo tra big significava più introiti pubblicitari, e perché poi alla fine noi di questo stiamo parlando, cioè l'idea di base di questa Superlega è vedere la vattela pesca contro la grande, oppure vattela pesca contro vattela pesca 1 contro vattela pesca 2, ovviamente non genera introiti pubblicitari, cioè dal punto di vista del ricavo sono partite considerate inutili. E questo però è importante per far capire l'approccio, la differenza di approccio nei confronti, di mentalità, anche nei confronti del gioco del calcio. Una partita che non genera profitto è una partita che non merita di essere giocata. Ma non era abbastanza, continua l'articolo di Jacobin Italia. Andrea Agnelli, che è il presidente della Juventus, è stato la figura di riferimento per le proposte della European Club Association e il loro rappresentante nel comitato esecutivo UEFA. Ma si è dimesso per difendere la Superlega. La sua squadra, ovviamente, ha anche firmato la dichiarazione di intenti insieme al Milan e all'Inter e alle Big Six inglesi, le squadre più importanti della Premier League inglese, e alle tre grandi spagnole, Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid. Queste erano le squadre che dovevano comporre appunto la Superlega. Questi aspiranti marchi commerciali ora sono le squadre, dice Jacobin Italia, più impopolari nel calcio mondiale. Ma io sinceramente un giudizio così tranchant non lo darei, nel senso che poi alla fine forse le colpe sono ricadute più sui singoli, sulle dirigenze. In Italia molto si è parlato della figura di Andrea Agnelli, del presidente della Juventus, in tal senso. Mi piace di questo passaggio, però quando dice questi aspiranti marchi commerciali, alla fine c'entra esattamente quello di cui stiamo parlando, cioè trasformare una squadra di calcio in puro marchio, come se fosse una scarpa Nike, come se fosse una tuta Adidas, come se fosse il McDonald's, come se fosse la Coca-Cola, cioè diventa solo marchio, quasi slegato dall'attività sportiva stessa e di quello che comporta l'attività sportiva, per cui devono essere solamente gironi tra top player. La Superlega diventa un affare chiuso a poche squadre d'élite che giocano sempre, rimuovendo anche la misera quantità di supporto per il calcio delle serie inferiori e strappando i club dalle loro comunità per cementarli come marchi globali che, attenzione a questo passaggio, potrebbero in realtà giocare ovunque. Questo è assolutamente vero. Se si crea la brandizzazione della squadra, del marchio sportivo, in realtà tu la stai strappando dal suo contesto storico, dal contesto storico e sociale che ha generato quella squadra, per renderla puro brand, puro marchio, e ovviamente come conseguenza potrebbe giocare dappertutto, non è più legata a quella città o a quel contesto, diventa un marchio dei migliori. E la Superlega appunto quindi diventa un affare chiuso, continua l'articolo di Jacobin, e dice che solamente ad esempio i tifosi potrebbero in tempi normali aver ribaltato questa prospettiva organizzando delle proteste. E cita degli esempi: gli ultras tedeschi hanno vinto battaglie contro problemi che continuano ad affliggere gli inglesi, come il calcio del lunedì sera per motivi televisivi. I boicottaggi regolari hanno avuto un impatto sulle casse dei club e sullo spettacolo per i telespettatori. Senza nessuno dei tifosi e del tifo che attira l'attenzione e rende la Bundesliga un oggetto televisivo attraente. I tifosi inglesi si sono organizzati in modo simile contro l'aumento dei prezzi dei biglietti, ma senza una campagna nazionale i risultati sono stati limitati. E adesso qui c'è un altro passaggio, a mio giudizio molto interessante, perché dice: indipendentemente da ciò, è probabile che tali proteste saranno minime fino a quando il Covid-19 non si dissolverà, cosa che i superclub hanno senza dubbio preso in considerazione. Questo passaggio, a mio giudizio, è molto interessante, perché è ovvio che i superclub, per proporre questo tipo di sfida, abbiano considerato il fatto che sarebbe stata assente una protesta organizzata da parte del tifo. Perché? Perché ovviamente col Covid-19, con le restrizioni, con la contenzione, i coprifuoco, eccetera, eccetera, e i divieti di assembramamento, ovviamente organizzare una protesta in tal senso sarebbe stata più difficile, se non quasi impossibile. E ovviamente, venendo meno l'elemento di protesta popolare, non è insomma un caso che loro abbiano cercato di fare, di fare il colpaccio senza interpellare i tifosi, e questo proprio ça va sans dire, ma soprattutto senza tener conto delle proteste, che di fatto potevano essere solamente tramite social, ecco, della parte popolare del calcio. Jacobin continua poi questo articolo, insomma, su lanciando l'idea dell'azionariato popolare, e cosa questa che già c'è in alcuni campionati, infatti una prova del fatto che funzioni è nel calcio tedesco il fatto che, come ho detto prima, nessuna squadra della Bundesliga ha aderito ai piani della Superlega, e anzi Bayer e Borussia si sono dimostrati, hanno rilasciato dichiarazioni molto forti in senso contrario. Il Barcellona, il modello di proprietà dei tifosi del Barcellona, però d'altra parte non ha impedito alla squadra di cercare di entrare nella Superlega o di formare la Superlega, però ricordiamo che è una struttura molto più limitata, cioè i tifosi possono eleggere il presidente, poi una volta eletto il presidente non hanno più nessun potere decisionale. E nel frattempo, e a me questo sembra più ficcante come commento, la stessa Superlega europea potrebbe essere bloccata dagli interessi esistenti. La FIFA e la UEFA hanno infatti dichiarato che qualsiasi giocatore che milita in un campionato scissionista perderà il diritto di rappresentare i propri paesi a livello internazionale, seguendo una linea simile ai tabelloni da cricket degli anni 70 e 80, in risposta alle prime Kerry Parkers World Series e poi ai tour ribelli nell'apartheid del Sudafrica durante il boicottaggio sportivo. I giocatori potrebbero dover scegliere tra le ricompense finanziarie che questa competizione promette e la gloria che un campionato europeo o una Coppa del Mondo potrebbero fornire. I campionati nazionali hanno minacciato di escludere le grandi squadre dalle loro competizioni. Una Premier League senza le sei grandi non pare plausibile, ma questi sono tempi incerti. È interessante notare che i governi europei e la stessa Unione Europea si siano opposti al progetto. In effetti, anche gli interessi commerciali sembrano essere poco convinti. Sky Sports la scorsa domenica ha offerto la sua piattaforma a Gary Neville per una vistosa denuncia e molti sponsor devono ancora decidere se sostenere o meno il progetto, anche se per adesso è stato confermato che la banca di investimento JP Morgan in caso di realizzazione finanzierà la Superlega con circa 6 miliardi di dollari all'anno. Ma la risposta a questo problema però non può essere quella di asserragliarsi in difesa a un modello esistente. La realtà è che la proposta della Superlega Europea è l'inevitabile esito di un percorso che il calcio sta percorrendo da tempo. Un piccolo numero di club d'élite che si preoccupano più di vendere un prodotto di intrattenimento che riduce gli spazi contendibili per lo sport. Anche se la Superlega Europea non diverrà realtà e fosse solo una minaccia o merce di scambio, questi club continueranno a perseguire la loro agenda all'interno del gioco così come oggi. Quello che è successo la settimana scorsa è stato un momento decisivo. Devono avvenire cambiamenti molto più radicali. E per quanto riguarda questi cambiamenti, segnalo un altro articolo, sempre preso da Jacobin Italia, che secondo me va a chiudere un po' il discorso. Perché? Perché l'articolo che vi ho letto ha fatto capire qual è il tentativo, cioè dove sta andando il capitalismo applicato al mondo del calcio, la creazione quindi di super elite, una sorta di governo dei migliori, cioè queste competizioni tra super ricchi che trasformano completamente la propria squadra in un brand spendibile a livello internazionale, che lo sradicano a qualsiasi storia sociale e territoriale che quel club 100 anni fa o più o meno lo ha generato, per farlo diventare appunto un, come ho detto, un brand. Il fatto che sia andata male questa operazione ha portato alcuni a fare delle analisi, a mio giudizio, sbagliate, cioè il fatto che, riassunte nella frase, hanno vinto i tifosi. Secondo me, veramente, chi non ha vinto sono stati proprio i tifosi. In realtà la retorica di un calcio fatto di fango, sudore, impegno sportivo e belle storie, piccole e grandi storie, contro invece questa superlega dei super ricchi, è tutta fuffa retorica. È insomma da ormai tanto tempo, dagli anni, mi verrebbe da dire dagli anni 90 con le piattaforme televisive, che si è capito dove stava andando il calcio. Da questo punto di vista io vi segnalo l'articolo "Contro la retorica reazionaria del fango" a firma di Luca Pisapia, sempre su Jacobin Italia. Insomma, è molto tempo, è molto interessante, fa capire soprattutto negli ultimi 30 anni l'evoluzione del calcio, della UEFA e delle varie federazioni sportive nazionali e sovranazionali, dove quali interessi stanno perseguendo e perché poi si sono opposte appunto alla Superlega. Ma insomma, ridurre tutto a "hanno vinto i tifosi" è una lettura abbastanza semplicistica. Finisce qui questa edizione di Press Corner, notizie a piede libero. L'appuntamento è per domani alle ore 9.40. Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori del circuito Gemini Network da parte di Valentino De Luca e mi raccomando, continuate a rimanere sempre in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta.